Allora, ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Come al solito sono su Italiano per stranieri con Marco. Bene, stasera il mio podcast sarà dedicato, come ho già fatto altre volte, a un'intervista. E abbiamo come ospite una signora del Montenegro, che è qui vicino a voi. Il Montenegro è, per chi non lo sapesse, insomma, abbastanza vicino all'Italia. Buongiorno Andrea, come sta?
Buongiorno, sta bene, grazie.
Tutto bene? Ok.
Sì, bene.
Allora, Andrea è una professoressa, una professoressa di italiano, quindi staremo cauti, perché con i professori è sempre un po'. Parlare sempre un po'. Io mi ricordo quando frequentavo il liceo, insomma, i professori avevano sempre una certa, no? Ok. Lei dove insegna?
Io ho insegnato per 19 anni alla facoltà di turismo a Cattaro, qui in Montenegro, e poi mi sono licenziata per stare di più con mio figlio, passare più tempo con lui, viaggiare un po' di più, dedicarmi ad altre cose, e così qualche anno fa ho cominciato, più per hobby che per altre cose, diciamo per altre ragioni, ho cominciato a dare le ripetizioni di italiano e lavorare con i ragazzi che frequentano le elementari. Da noi durano 9 anni.
Ah, ok.
E così via. Giusto per tenermi in forma, perché diciamo la professione mi piace molto. Ecco.
Ok, bene, bene. E lei dove abita esattamente? Dov'è il paese? Come si chiama?
Abito a Cattaro. È una città, una piccola città di circa 20.000 abitanti sulla costa montenegrina, quindi sull'Adriatico. Ed è, se si può dire così, il capoluogo delle bocche di Cattaro.
Cosa sono le bocche di Cattaro? Io mi sono un po' documentato. È un sito dell'UNESCO, giusto?
Sì, è un sito sotto, diciamo, fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E le bocche di Cattaro sono un'insenatura, diciamo. Molto entroterra, simile ai fiordi scandinavi, per cui atipico per il Mediterraneo.
Quindi è un fiordo nel mare Adriatico, praticamente.
Nel mare Adriatico, di fronte alla Puglia, ecco.
Ah, ecco, ok, di fronte alla Puglia, bene, bene. Quindi è un bel sito anche dal punto di vista turistico, diciamo, se uno vuole fare un bel giro a Cattaro.
Da noi, diciamo, il settore turistico, soprattutto nel sud del paese, è sviluppato. Per cui abbiamo molti turisti. Ecco, adesso è la stagione inizia verso aprile, ai primi di aprile, e poi finisce a metà novembre con le navi crociera e così via.
Da dove arrivano i turisti? Da dove? Italiani, tedeschi? Ma
Molti italiani, ma non solo. Ad esempio, ci sono alcune navi crociera che sono delle compagnie italiane, come, non so, Costa, MSC e così via. Ma la gente, credo, i turisti arrivano un po' dappertutto, da tutte le parti del mondo. Abbiamo giapponesi, cinesi, abbiamo molti americani anche negli ultimi tempi. Poi abbiamo moltissimi backpacker che arrivano, i giovani che arrivano da soli. Un po' d'avventura a visitare il paese che, dal punto di vista, della natura e anche della cultura, è piuttosto bello, direi.
Sì, ho visto in internet, se volete andare, c'è un bel sito che parla di Cattaro e di tutte le bellezze della zona, lo potete vedere tranquillamente. Bene, bene. Allora, l'attività principale di Cattaro, quindi, è il turismo, diciamo,
Sì.
e in generale il Montenegro, che storia ha avuto negli ultimi tempi? Nel senso che per noi già italiani qualcosa capiamo, però per gli altri magari Montenegro come si è formato, diciamo, no? Dopo la divisione dell'Jugoslavia.
Dopo la divisione della Jugoslavia, ecco, dopo la guerra civile, nel 2006 abbiamo avuto un referendum popolare e abbiamo riavuto la nostra indipendenza perché prima della formazione dell'ex Jugoslavia eravamo indipendenti per un certo periodo. Poi il Montenegro, il vecchio Montenegro, come lo chiamiamo noi, era un paese ovviamente più piccolo di quello che è oggi. Quindi il Montenegro si può dire che, ecco, per esempio, a differenza dall'Italia, il sud è più sviluppato del nord, più ricco almeno se si parla, ecco, dal punto di vista economico.
Sì, certo.
Dall'altra parte la natura è stata più generosa con il nord, dato che hanno delle bellezze naturali davvero e delle ricchezze naturali anche davvero sorprendenti, laghi, fiumi, pascoli, eccetera. Però in quanto, diciamo, alla vita quotidiana, non vorrei dipingere un quadro deprimente del Montenegro di oggi. Ma nell'ultimo trentennio, più o meno,
Sì.
posso dire che non si vive bene, ma è soprattutto colpa nostra, perché durante l'epoca del comunismo, non è che credo che i montenegrini siano soprattutto pigri.
Pigri,
A noi non piace lavorare. E quella, no, quella proprio è anche fonte di molte barzellette, di molti
Ah,
scherzi.
sì, sui montenegrini pigri.
Sì, montenegrini pigri, ecco. Per cui probabilmente è quella la ragione di questa disuguaglianza sociale.
Ah, ok.
Non abbiamo cioè abbiamo una classe media, ma non credo che c'è questa differenza
Marcata.
molto marcata tra la gente ricca, abbiamo una percentuale piccola di gente, però molto ricca, ricca su livelli, diciamo, mondiali. È della gente piuttosto.
Che fa un po' fatica, insomma. Ah, ok. Ma l'attività fondamentale, al di là del turismo, c'è un po' di agricoltura, un
Un po' di agricoltura ce l'abbiamo nella parte centrale del Montenegro, dove si trova la capitale Podgorica, perché è là che abbiamo le pianure.
Ah,
Se guardi il nome Montenegro, siamo un paese montuoso, più o meno come l'Italia. Ecco, l'industria l'avuta durante il comunismo, ma non molto sviluppato, ovviamente. Fino alla guerra civile abbiamo avuto anche una compagnia marittima navale, marina mercantile,
Sì, ok.
che purtroppo abbiamo dovuto vendere, dati i debiti e tutto il resto
Ah,
all'Europa.
quindi adesso non c'è più.
Non c'è più, no, non esiste più. Poi si può dire che, ecco, si potrebbe vivere se uno prende in considerazione, diciamo, le risorse naturali e culturali, potremmo vivere molto meglio, è solo che ci manca un po' di iniziativa, un po' di voglia di lavorare e forse anche un po' di, non so, coscienza civile.
Un po' di.
Coscienza civile nel
Ah,
senso,
ok.
sì.
Vabbè, tutti
Secondo me, ma
hanno.
sempre troppo critica, forse, eh? Qualcuno.
Vabbè, ogni paese ha le sue caratteristiche, i suoi problemi, quindi
Certo.
Montenegro ha questo, l'Italia ne ha, diciamo noi, di problemi tanti, per cui ce li hanno tutti i problemi. No,
Però
beh.
siamo di indole piuttosto benevola, se si può dire così. Siamo gente abbastanza aperta, abbastanza cordiale, abbastanza ospitale.
Bene, bene, bene. Allora, una domanda d'obbligo a questo punto. Ecco, chi ascolta il podcast avrà sentito che la signora parla talmente bene italiano che può essere tranquillamente confusa con un'italiana, per cui, no? Ecco, com'è arrivata a questo livello dell'italiano? Dai, ci racconti un po' la storia del perché dell'italiano e come hai fatto a raggiungere un livello così...
Beh, se devo cominciare dall'inizio, ecco, sì. è quello proprio che ho in comune con la mia generazione, anche quelli un po' più grandi, un po' più piccoli, un po' più giovani di me. Abbiamo guardato molta TV italiana, dato che la nostra era piuttosto noiosa e non adatta ai bambini, cioè nel senso che c'erano tantissime trasmissioni di politica e così via, allora si guardavano le trasmissioni e i telefilm italiani.
Da bambini?
Abbiamo cominciato. Poi la mia nonna materna mi ha insegnato un po' di italiano, perché lei durante l'occupazione, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata prigioniera a Venezia, si è divertita. Ah, okay. Mondo, devo dire.
A quando era Venezia?
Sì. A Giudecca, Venezia. E poi dopo, finito il liceo, io, a essere sincera, non avevo nessunissima ambizione. A essere davvero sincera, volevo lavorare in un supermercato e tagliare salumi.
Ah, una cosa normale, diciamo, tranquilla.
Ecco, assolutamente, ma i miei insistevano perché dicevano che ero portata per le lingue e così via. Io a scuola studiavo il francese e l'inglese, e così mi sono iscritta, ho passato il test, l'esame di ammissione, e mi sono iscritta all'Università di Filologia a Belgrado.
A Belgrado, ah, ecco.
Sì, a Belgrado, perché in Montenegro non esisteva la facoltà di lingua e letteratura italiana all'epoca. E lì ho cominciato a studiare, sono stati forse gli anni più felici della mia vita, perché ho scoperto di essere brava in qualcosa, e poi ho scoperto che sapevo che l'italiano mi piaceva, quello lo sapevo già. Ma ho scoperto un mondo nuovo, diciamo, la cultura, la letteratura, l'arte italiana, molte cose.
Ah, bene. Quindi è stato un percorso, diciamo, iniziato quando, proprio da bambino, seguendo. Ah, ok, ok. Bene, bene. E quindi poi si è laureata in letteratura.
Lingua e letteratura italiana, poi ho conseguito un corso di post laurea, qualcosa tra la laurea e il dottorato, non importa, però durante gli studi ogni estate andavo in Italia per 2 o 3 settimane a seguire corsi di italiano.
Ok, ecco una domanda, quant'è importante secondo lei essere venuta in Italia rispetto a quella che ha studiato a Belgrado?
Moltissimo. Mi ricordo il mio primo incontro con l'Italia, quando uno poi è costretto a parlare una lingua, usare, ecco, e non appoggiarsi alla propria. Poi anche è molto importante conoscere, secondo me, la cultura, gli usi, i costumi della gente. Però per imparare la lingua credo che sia essenziale, quando proprio una persona è costretta a usarla.
No, certo, nel contesto in cui uno si trova deve usare quello. Ecco, allora, visto il suo percorso, se dovesse dare un consiglio, anche due, no? A chi sta studiando italiano, no? Tra i tanti che si possono dare, poi nello studio delle lingue ognuno dà i suoi di consigli. Lei, visto che i risultati sono stati splendidi, quale consiglio darebbe? Ovviamente, vabbè, venire in Italia, d'accordo, quello, ma non è che tutti magari possono venire in Italia, per cui no. L'altro consiglio che darebbe quale potrebbe essere?
Ma guardi, Oggi con le nuove tecnologie credo che ci sono, che ci siano molte, moltissime possibilità. Ecco, ad esempio, ho scoperto questa piattaforma, questo sito, per cui credo che i giovani di oggi, non solo i giovani, ovviamente la gente che vuole imparare l'italiano, ad esempio, può usare.
Diceva che è importante, comunque.
Secondo me sì, è la cosa più importante, anche se sembra un cliché, suona, diciamo, molto banale. L'amore, diciamo, e la volontà di imparare questa lingua. Io ho fatto a gara con me stessa quando dovevo imparare qualcosa, la lingua, la letteratura e così via. Ma in quanto alle cose pratiche, secondo me, oltre alle tecnologie, ecco, e oltre, ovviamente, non ognuno può andare in Italia a parlare con la gente, conoscere la gente, frequentare magari.
Certo, quello è il massimo, diciamo.
Allora, non so, io le ho detto, l'ho imparato almeno le basi in un modo intuitivo, mm-hmm. con la maggior parte dei miei amici. Io con una mia amica anche oggi non so, ci scambiamo le vignette di Mafalda.
Ah, ok. Mm-hmm.
Lei segue la TV italiana senza problemi. Da quando ho detto di ascoltare qualche trasmissione su radio, allora le segue quando può e così via.
Ok, ma ad esempio quando ho fatto la facoltà all'università, la grammatica che parte aveva nello studio?
Credo una parte piuttosto considerevole, piuttosto importante. Io non avevo problemi, né difficoltà, però dovevo impegnarmi perché sapevo dire delle cose. Ecco, ad esempio, una volta un professore ci ha chiesto di tradurre qualcosa dal serbo croato in italiano. E io ho detto, so come si dice, ho detto la frase, però non so cosa sia questo, il congiuntivo.
Mm.
Ecco, per cui non so cosa sia, so come si dice, so come deve suonare, però non so cosa sia. Ma abbiamo dovuto imparare molta grammatica. Purtroppo oggi nelle scuole elementari e nei licei si impara soprattutto la grammatica.
Diciamo che probabilmente la grammatica è importante, ma da sola non serve a niente.
Assolutamente.
Io sono sempre di questo avviso, no? Perché fare tanta grammatica, ma non fare tutto il resto ed è tutto inutile.
Sono d'accordo perché, vabbè, la grammatica serve a dare, diciamo, le regole, a dare le basi, però la sostanza non è quella.
Non è quella.
No, non è quella.
Va
non
bene.
Si può basare lo studio.
Diciamo a chi ci ascolta che la grammatica è importante, ma è importante anche tutto il resto.
Certo.
Diciamola così. Va bene. Allora, dai, se mi vuoi raccontare qualcosa, qualche viaggio che ha fatto in Italia o anche all'estero, se ne ha qualcuno che ricorda in particolare.
Allora, dei viaggi ne ho fatti, direi parecchi, ma non quanti vorrei. Mi ricordo il mio primo incontro con Firenze, ad
Bene,
esempio,
bello.
È stato nel 96, ero al secondo anno dell'università, ed ero andata a Firenze per un corso di italiano di circa un mese. Ed è stato l'amore a prima vista. E Firenze probabilmente per me, perché poi ho cercato nei prossimi, vabbè, negli anni, diciamo, quasi 20 anni, anche 20 anni dopo, cerco di andarci almeno una volta ogni 2 anni, perché è stato l'unico posto per molto tempo in cui mi sentivo a casa. Io a Cattaro sono nata, cioè ho vissuto tutta la mia vita, eccetto alcune parentesi, però Firenze è stata amore a prima vista, e soprattutto, non so, per l'atmosfera, per qualcosa di non so, è lì che ho capito anche nei musei quella storia della sindrome di Stendhal.
Ah, che è stato...
Ma non solo per quello, è proprio per un'atmosfera, per qualcosa, è come se, cioè, adesso da parte mia ho un po' anche un po' di arroganza, come se appartenessi a quel posto, ecco.
Ho capito, ma a Roma è stata?
A Roma ci sono stata diverse volte e all'inizio non mi è piaciuta, una volta ci sono andata a visitare proprio Roma, una volta per una mostra di Caravaggio, però l'estate scorsa ci sono andata con mio figlio, mi sono detta deve vedere Roma.
È e giusto, una volta
meno. Stata felicissima perché ho completamente cambiato opinione. Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta la gente, poi quando viaggio mi piace vedere come vive la gente, non visitare solo musei, gallerie.
A vedere un po' la vita quotidiana, insomma.
Sì, ecco, sbirciare dalle finestre, magari.
Ok, la vita dei romani. Sì, sono d'accordo anch'io. Io a Roma sono stato un po' di volte e c'è un'atmosfera che in altre città non c'è, secondo me. Io sono di Milano, ma ammetto francamente che Roma... è più bella di Milano, non c'è discussione, secondo me. È più bella anche di Parigi, che io ho visto. Secondo me ha un fascino particolare che, vabbè, secondo me è così.
Sì, okay. Qualcosa di spiegabile. Io ne sono stata contentissima, ecco, di aver cambiato opinione proprio.
Ok, bene, bene. E qualche viaggio all'estero, al di là dell'Italia?
Al di là dell'Italia, ecco, mi ricordo di un paese un po' particolare. Mi chiedono sempre, ma tu fai pubblicità gratuita per l'Islanda? E l'Islanda, ma credo che l'Islanda sia un paese di cui uno o si innamora,
oppure
o cerca di fuggire.
Di andarsene subito.
Subito proprio. Girare sui tacchi e andarsene. L'Islanda mi è piaciuta non solo per la natura, ma anche per la cordialità della gente, per un senso dell'umorismo molto, molto specifico, molto particolare. Poi, non so, vado abbastanza spesso a Parigi perché lì c'ho un'amica, e quindi vado a vederla quando posso. Una città che mi è piaciuta molto e che ho visitato recentemente, Praga. Poi diciamo, adesso se mi ricordo qualcosa, non credo che andrò mai più nelle zone tropicali. Il clima tropicale ho scoperto, sono andata.
Non fa per lei.
No, non fa per me assolutamente.
Ma parlando un attimo dell'Islanda, io ho un amico che è andato qualche anno fa, è un posto molto particolare, bisogna avere un certo spirito per andarci, o sbaglio, perché è molto, non dico brulla, ma insomma, lui ha fatto il giro dell'isola, insomma, un po' molto particolare.
È particolare, guardi, io quando decido di andare, soprattutto prima che cominciassi a viaggiare con mio figlio, che ha 11 anni, per cui non è che uno possa portarlo in Islanda, ma quando decidevo sui posti dove andare, decidevo così. Proprio, non so, c'era qualcosa che diciamo un po' di ispirazione, per cui l'Islanda ho deciso di vederla dopo aver letto un libro un libro giallo di un'autrice francese, poi solo una piccola parte si svolge in Islanda, della trama si svolge in Islanda. E mi sono detta, vado in Islanda.
Devo andare a vedere il posto dove...
Sì, non so perché, non per la trama del libro, ma per l'atmosfera trasmessa dal libro, di quel poco dove si parlava. Del paese, sì, è molto particolare da tutti i punti di vista, proprio è una cosa, diciamo,
unica,
sì.
Ho visto che alcuni che vanno in Islanda fanno il bagno in una specie di laghetto con l'acqua calda, fuori fa freddo, dentro è caldo, sì. E l'ha fatto?
Sì, queste lagune, sì, una è molto commercializzata, Laguna Azzurra, credo che si chiami, ma ce ne sono altre, piacevole. Anche per me è stato più piacevole nuotare in Silfra e questa crepa tra due placche.
Una spaccatura, diciamo.
Una spaccatura.
Con l'acqua calda, ovviamente.
No, l'acqua freddissima, ci si nuota, no, l'acqua è di circa 2 gradi o qualcosa del genere, per chi arriva da un iceberg, ma ovviamente vi danno
Una muta.
Ecco, una tuta.
Una muta.
È bellissimo, davvero un'esperienza unica.
Unica. Ok, va bene. Allora, un'ultima domanda, dai, visto che lei è una professoressa, ribadiamo. La letteratura italiana, no? La letteratura italiana, che lei, ripeto, conosce molto bene, ma probabilmente meglio di me. Io la conosco, ovviamente l'ho studiata al liceo, però, no? È importante nel senso che può essere di aiuto ad un certo livello... praticarla, leggere qualche cosa, cosa ne pensa lei? Qual è il suo parere?
Secondo me sì, perché per anni, prima di internet ovviamente, tranne la TV, era l'unico contatto con la lingua, diciamo. Ovviamente non potevo leggere giornali italiani, non li avevo, per cui ho letto, soprattutto quando andavo in Italia, tornavo con tantissimi libri.
Faceva la scorta.
Sì, facevo la scorta e la mia, diciamo, biblioteca personale, credo che il 70% sia in italiano.
Ok.
O più o meno, anche se mia madre durante gli studi qualche volta chiedeva a qualche amico che andava in Italia a comprarmi questo e quel libro, cercava su Teletext, me lo ricordo. I best, cose così.
Ad esempio, facciamo un esempio, un libro che non dico che è andato di moda, ma insomma è stato abbastanza rievocato recentemente, sono I Promessi Sposi, no?
Sì.
Di Alessandro Manzoni, che è uno degli autori italiani dell'Ottocento, importante. Lei cosa ne pensa? Se ne possono leggere delle pagine, si può leggere tutto o è troppo impegnativo?
Allora, se me l'avesse chiesto anni fa durante gli studi, gli avrei detto: oh, ma che noia! Perché l'ho letto perché l'ho dovuto leggere. Poi l'ho riletto qualche anno fa e sono riuscita ad apprezzarlo e come. E mi è piaciuto davvero molto il punto di vista, ma non solo la parte storica, tutto quanto. Poi, ovviamente, lo stile. Di Manzoni, ma quello nessuno lo mette in questione. Posso dire che tra i classici ormai, tra i classici italiani, ma i classici mondiali, è tra i miei preferiti.
Okay.
È diventato, sì, da un libro, perché poi quando uno deve fare una cosa, c'è sempre un po' di avversione, c'è sempre un po' di...
Ma quando si è costretti a farla... La si fa, però magari non la si apprezza interamente.
No, si fa molto spesso controvoglia e così.
Così, ok. Va bene, dai. Quindi I Promessi Sposi...
Poi Dante, ovviamente, ma quello...
Beh, Dante, la Divina Commedia sta parlando.
Sto parlando della Divina Commedia, anche se, vabbè, ho letto Vita Nuova, ma, diciamo, meno conosciuto. Ho provato qualcos'altro, ma non sono... arrivata a questo livello mai di...
Ok. Beh, la Divina Commedia da leggere è piuttosto impegnativa.
Molto impegnativa. Se non ci... Io sono riuscita a leggerla grazie ai miei professori che davano spiegazioni.
No, certo.
Io, però oggi se mi viene in mente qualcosa, mi viene in mente... C'è un passaggio dove si parla di Ulisse e di conoscere le cose nuove, di imparare della natura degli uomini che vogliono imparare, vedere cose nuove.
Ok. Beh, noi ogni tanto io leggo anche qualcosa di Calvino.
Ah,
Calvino, lo conosce?
Calvino lo conosco e ho conosciuto e ho iniziato ad apprezzarlo prima, ma anche dopo. Poi durante il Covid ho finito la trilogia che mi ripromettevo di leggerla anni fa, il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente e così via. E anche se i suoi racconti, che ho letto con lei appunto, li trovo straordinari, e anche se ovviamente impegnativi,
Sì, sì, Calvino...
Più impegnativi dei romanzi anche.
Più impegnativi, no, certo, sono impegnativi. Però ad un certo livello si può anche arrivare a leggerlo, Calvino, no?
Sì, certo, certo.
Va bene, dai. Allora, Andrea, abbiamo fatto una chiacchierata, ok? Dai, la ringrazio di aver accettato l'invito a questo piccolo podcast, insomma, Ok? Niente, la saluto e la ringrazio.
Grazie a lei e buone lezioni di italiano a tutti.
Va bene, saluti.
Saluti.